La seconda parte del nostro giornale è dedicata, come di consueto, alle note regionali e locali. Apriamo con la notizia di cronaca che ci perviene da Siracusa e che nuovamente sconvolge il mondo politico aretuseo. I carabinieri di Siracusa hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, provvedimento emesso dal GIP del Tribunale Giuseppe Tripi su richiesta del PM Margherita Brianese, nei confronti di 8 soggetti, tutti indagati, 2 dei quali già consiglieri provinciali di Siracusa nella legislatura 2008-2013, i rimanenti imprenditori del territorio della provincia emersi nell'ambito di un'indagine per contrastare il fenomeno dei rimborsi indebiti in danno della pubblica amministrazione. L'indagine denominata Crono, condotta dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale negli anni 2013, 2014 e 2015, ha consentito di far emergere come, in occasione delle elezioni amministrative provinciali del 2013, alcuni consiglieri neoeletti si fossero accordati con imprenditori della zona per stipulare fittiziamente contratti di assunzione, anche a livello dirigenziale, al solo fine di trarre vantaggi economici con la presentazione alla provincia regionale di Siracusa di richieste di rimborso in favore delle imprese presso le quali gli eletti risultavano impiegati senza che in realtà quest'ultimi avessero mai svolto una vera e propria attività lavorativa presso le predette aziende interessate. I provvedimenti cautelari sono stati applicati nei confronti degli 8 soggetti indagati che dovranno concorrere in solido al totale di circa 210.000 euro, somma che è stata sequestrata e che è stata calcolata come provento della truffa ai danni della ex provincia regionale di Siracusa. Agli 8 soggetti interessati sarà anche notificato primo avviso della conclusione delle indagini preliminari, poiché tutti indagati per concorso in truffa aggravata dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I soggetti indagati sono Andolina Salvatore, avolese del 1974, ex avvocato, ex consigliere della provincia regionale di Siracusa nella legislatura 2008-2013, eletto nelle liste del PDL. Spicuglia Luciano, siracusano, del 1961, libero professionista, ex consigliere della provincia regionale di Siracusa nella legislatura 2008-2013, eletto nelle liste del PD. Calleri Giuseppe di Palazzo Lacreide, del 1954, amministratore unico della CEIP, Cooperativa Elettronica Industriale Priolo, società cooperativa di Siracusa. Fabio Foti, siracusano, del 1974, amministratore unico della società cooperativa sociale Eden di Siracusa, dal 2005 all'aprile del 2010. Foti Alfredo, siracusano, del 1964, amministratore unico della società cooperativa sociale Eden di Siracusa, dall'aprile del 2010 al dicembre del 2010. Foti Luigi, siracusano, del 1984, amministratore unico della Eden società cooperativa di Siracusa, dal dicembre 2010 al gennaio 2014. Ed ancora D'Amico Paolo Mirco, siracusano, del 1985, presidente del consiglio di amministrazione della Solaria società cooperativa di Siracusa dal giugno 2006 all'ottobre del 2012. Bianca Sebastiano, siracusano, del 1945, presidente del consiglio di amministrazione della Solaria società cooperativa di Siracusa dall'ottobre 2012. I decreti di sequestro preventivo riguardano Antolina Salvatore e Calleri Giuseppe, che devono concorrere in solido per la somma di euro 85.161 euro, calcolata per il periodo da giugno 2010 a giugno 2012. Spicuglia Luciano, Foti Fabio, Foti Alfredo e Foti Luigi, che devono concorrere in solido per la somma di 58.000 euro circa, calcolata per il periodo da maggio 2010 a settembre 2011. Spicuglia Luciano, D'Amico Paolo Mirco e Bianca Sebastiano, che devono concorrere in solido per la somma di 65.000 euro, calcolata per il periodo da settembre 2011 al marzo 2013. La somma complessiva è di euro 210.000, che è stata sequestrata, si riferisce al calcolo dei totali indebitamente rimborsati dalla ex provincia regionale di Siracusa per il periodo decorrente dal maggio 2010 al 2013. Infatti devono ritenersi estinte le prescrizioni tutte le condotte criminose antecedenti a quel periodo, tenuto conto del termine prescrizionale di 6 anni per la tipologia del reato, che avrebbero portato ad una truffa di quasi 400.000 euro, come calcolato dalla somma di tutti i rimborsi illecitamente ottenuti dal 2008, anno d'inizio della legislatura. Politica regionale: Crocetta intende ricandidarsi alla presidenza della regione siciliana. Lo ha detto lo stesso governatore a Catania, rispondendo ai giornalisti circa l'ipotesi della sua ricandidatura in vista delle regionali del 2017. Ricandidarmi, ha detto Crocetta, perché non dovremmo, nel momento in cui abbiamo ottenuto un successo incredibile? Finalmente, adesso che la Sicilia riparte, dovremmo ritornare indietro? Assolutamente no. Cosa avrebbero fatto, ragiona il governatore, i conservatori del passato? La solita politica clientelare e grilline avrebbero costruito finanze populiste. Invece c'era bisogno di un governo, esattamente il nostro, che ha innovato e ha fatto rigore senza dimenticare l'attenzione nei confronti dei più deboli, prosegue Crocetta. Credo che questo miracolo sia riuscito grazie al fatto che la mia formula di governo è partita con un'area della sinistra, con una di cattolicesimo democratico e riformatore, quindi di centro, e con un'area movimentista. Questo governo ha sintetizzato quelle che potevano essere ipotesi e posizioni diverse, ma c'è da chiedersi con quale partito intende candidarsi, perché il Partito Democratico avrebbe messo già il veto sulle primarie e sulla scelta del candidato per il 2017, in particolar modo il sottosegretario Davide Faraone, il renziano di ferro di Sicilia. E scintille fra Cordaro, Crocetta all'Ars, duro intervento del deputato PD. Cordaro non risparmia critiche al governo, reo di non aver consultato l'Ars prima di stipulare l'accordo con Roma, un comportamento che Cordaro definisce uno spregio per le istituzioni e per il Parlamento, su un tema di fondamentale rilevanza per i siciliani massacrati da Baccei e da un incauto, ingenuo, inconsapevole e inadeguato Crocetta. Parole che fanno scattare in piedi il governatore, che abbandona l'aula. Il mio è un giudizio politico, prova ad andare avanti Cordaro, rispondendo ai rimbrotti a distanza di Crocetta, avviato verso l'uscita di Sala d'Ercole, un comportamento che porta il vicepresidente Giuseppe Lupo ad interrompere per qualche minuto la seduta. Mi ha offeso, dirà poi Crocetta rientrando in aula. Lupo prova a smorzare i toni. 600.000 euro per i precari di comuni in dissesto, città metropolitane, liberi consorzi. L'Ars ha dato il via libera all'emendamento presentato dall'assessore agli enti locali Luisa Lantieri, inserito nella legge di rifinanziamento del settore agricolo approvata oggi a Sala d'Ercole, per la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato. Il provvedimento del governo prevede una spesa di 200 milioni in favore dei comuni in dissesto e 400 milioni per le città metropolitane e liberi consorzi, una somma residuale del fondo per gli enti locali che non rappresenta un aggravio di spesa per le casse della regione. Il piano per concedere il reddito di cittadinanza ai poveri ha compiuto ieri i primi piccoli passi all'Ars. Il governo, che aveva disertato la riunione in mattinata in commissione lavoro, nel primo pomeriggio ha chiesto di portare avanti il proprio disegno di legge, piuttosto che quelle dei grillini e degli altri partiti. Il piano prevede adesso che entro martedì prossimo Crocetta presenti il testo definitivo della legge ed entro i successivi 7 giorni i partiti possono presentare i loro emendamenti. Solo dal 13 luglio, quindi, si potrà iniziare a votare in commissione. Le imprese siciliane sono al collasso e scontano anche il prezzo dei pagamenti sempre più ritardati da parte della pubblica amministrazione. La Sicilia fa registrare il numero maggiore di enti che saldano oltre le scadenze i debiti con le imprese, un triste primato che va ad aggiungersi al fatto che anche i pagamenti tra le imprese vedono la Sicilia relegata agli ultimi posti in Italia. È calata, secondo l'Istat, anche la fiducia nei consumatori e si prevede una riduzione forte negli acquisti da parte loro. Inaugurata ieri la nuova e più ampia area partenze dell'aeroporto di Catania con la contestuale riqualificazione dei varchi di sicurezza, un intervento strutturale che consentirà di incrementare del 30% il numero dei controlli di sicurezza ogni ora e quindi di aumentare la capacità dello scalo. Un soppalco in acciaio e cristallo, in linea con le architetture del terminal, ha consentito di ampliare la superficie dell'area partenze di circa 400 metri quadri, portandola a 3.000 metri quadri complessivi. I lavori per la realizzazione del soppalco copertura sono cominciati nell'ottobre del 2015 e hanno chiesto dei tempi più lunghi per essere portati a termine, anche perché per poter garantire le necessarie condizioni di sicurezza ai passeggeri non era possibile lavorare nelle ore diurne in presenza di massicci flussi in transito nell'area arrivi. I lavori sono costati 490.000 euro. Recuperati i nuovi spazi alle partenze, SAC ha proceduto a riqualificare l'area dei controlli di sicurezza, che adesso può contare su una maggiore superficie a disposizione e soprattutto su una maggiore profondità utile per le apparecchiature radiogene e per quelle destinate alla preparazione dei passeggeri ai controlli. Presentate a Ragusa dall'ispettore ripartimentale Giuseppe Di Martino le linee guida del piano regionale per prevenire e spegnere gli incendi boschivi. 6 squadre speciali attive fino al 15 ottobre. Il piano prevede infatti l'impiego di 321 unità solo per quanto riguarda la forestale, con 171 addetti allo spegnimento, 60 alla guida delle autobotti, 90 all'avvistimento e alla sala operativa, 16 in tutto le postazioni antincendio per turno dislocate nel capoluogo Chiaramonte, Monte Rosso, Modica, Scicli e Vittoria. Vigili del fuoco e forestali lavoreranno in piena sintonia secondo le direttive impartite dal prefetto Maria Carmela Librizzi in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Quest'anno inoltre sarà disponibile un mezzo aereo posizionato presso l'aeroporto di Comiso che potrà risultare decisivo nei casi più gravi. L'ASP di Siracusa non può utilizzare due pesi e due misure per quanto riguarda il servizio di guardia medica nelle zone balneari e non si può pensare che un servizio del genere possa chiudere battenti alle 20. A protestare dopo le segnalazioni dei cittadini che vivono d'estate in località balneare è il parlamentare all'ARS, l'onorevole Pippo Giannuso. Non so, né mi interessa saperlo, capire chi ha organizzato questo servizio all'interno dell'azienda sanitaria provinciale. So soltanto che la guardia medica estiva di Via Nuova Marzamemi, Borgata Marinara di Pachino, chiuderà i battenti tutte le sere alle ore 20. È davvero singolare che in un luogo che tra luglio ed agosto raggiunge una popolazione di vacanzieri di oltre 40.000 persone, non possa usufruire di un servizio indispensabile per la salute della collettività. In un altro luogo della provincia, che non ha lo stesso flusso di turisti e tra l'altro già dotato di un ospedale con il pronto soccorso, effettui il servizio H24. C'è qualcosa che non funziona in questa azienda, prosegue Giannuso. Invito il direttore generale Salvatore Brucaletta a prendere in prima persona questa vicenda, valutando oggettivamente quelle che sono le priorità del territorio. Decisioni così schizofreniche non contribuiscono a migliorare i servizi sanitari. E già la zona sud è penalizzata e questo il direttore generale Brucaletta dovrebbe saperlo. In mattinata il direttore generale dell'ASP, chiamato in causa dal deputato regionale, ha telefonato all'onorevole Giannuso, riferendo che la scelta degli orari delle guardie mediche estive sono state concordate con i sindaci interessati. Conseguentemente è stato il sindaco di Pachino, Roberto Bruno, a chiedere all'ASP di Siracusa di attivare il servizio dalle ore 20 alle 8 del mattino. «Non mi meraviglio della decisione assunta dal primo cittadino di Pachino», afferma Gennuso, «che dimostra ancora una volta la sua incapacità a difendere gli interessi del territorio. Anziché chiedere l'H24 per la guardia medica, si è accontentato dell'apertura soltanto di notte». Cosa che non ha fatto il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, che nella zona balneare ha preteso ed ottenuto il servizio 24 ore su 24, quindi l'H24. L'ASP di Ragusa userà farmaci a base di cannabinoidi per i pazienti che non rispondono alle cure con altri medicinali. L'azienda ha attivato l'iter per la cannabis per la terapia del dolore, seguendo le direttive dell'assessorato regionale alla sanità. L'utilizzo della cannabis è indicato dai medici specialisti presenti all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private, mentre il percorso terapeutico potrà essere seguito dal paziente anche a domicilio, come indicato nella nota diffusa dalla Regione Siciliana. Un imprenditore da ieri sciopero della fame di fronte al Tribunale di Vittoria. Si tratta di un vittoriese ex assessore, Angelo Giacchi, ha vissuto la drammatica esperienza di vedere persa la sua azienda perché svenduta all'asta e da ieri sera anche il leader dei Forconi, Mariano Ferro, ha iniziato il digiuno. Vogliamo essere ascoltati, troppe volte abbiamo chiesto incontri che ci sono solo stati promessi, senza nessun seguito, spiega Ferro. Il prefetto di Ragusa ha già incontrato i Forconi, l'imprenditore, per cercare una mediazione. Ma Mariano Ferro assicura che non si accontenterà di promesse. Troppo spesso in passato abbiamo avuto rassicurazione senza concretezza e promesse mai mantenute. Angelo Giacchi è molto determinato nella sua protesta contro case e aziende svendute all'aste e per il dramma che tanti come lui stanno vivendo. L'uomo, che è cardiopatico anche a causa del caldo torrido, ha già avuto bisogno di flebo. Questo massacro deve finire, ripete. Riunione in prefettura a Siracusa sulla difficile situazione dei dipendenti del comune di Pachino, prese con il mancato pagamento degli stipendi. Al tavolo del viceprefetto vicario Filippina Cocuzza, insieme al sindaco di Pachino, si è ritrovata la delegazione sindacale composta dal segretario generale della CGIL Paolo Zappulla, dal segretario confederale CISL territoriale Antonio Bruno, dal segretario generale della FP CISL Daniele Passanisi, dal segretario territoriale FP CGIL Matteo Latina, dalla segretaria della FPL Willy Alda Altamore. Le sollecitazioni del sindacato hanno raggiunto il risultato auspicato. Il sindaco di Pachino, Roberto Bruno, ha confermato che proprio ieri è stato pagato lo stipendio del mese di marzo, che a giorni verranno erogati quelli di aprile e maggio, che verranno effettuate delle verifiche per arrivare al tempestivo pagamento del mese di giugno. Per quanto concerne Rosolini, invece, pare che l'attesa dovrebbe durare ancora qualche giorno. Infatti pare che la settimana prossima possa essere elargito il mese di maggio, mentre per quanto riguarda giugno si dovrà attendere qualche settimana. Comunque, da indiscrezioni abbiamo appreso che entro il mese di luglio il tutto dovrebbe tornare alla normalità. Rosolini, ieri sera consiglio comunale presso l'aula consigliare di Palazzo di Città di Via Roma numero 2. Una riunione iniziata con le interrogazioni, mozioni ed interpellanze, diverse le tematiche e le problematiche affrontate dai consiglieri che hanno chiesto lumi al sindaco su come si stanno affrontando appunto queste problematiche, dalla raccolta rifiuti all'utilizzo dei lucchi, alla vigilanza di lavori da parte di altri enti sul territorio comunale, sull'erogazione degli stipendi ai dipendenti comunali e altri ancora argomenti e interrogazioni ai quali il sindaco, più o meno esaustivo, offrendo una immagine perfetta della città attenzionata in tutti i settori da parte dell'esecutivo. Risposte che hanno non sappiamo fino a quale punto soddisfatto gli interpellanti. Comunque sia, si è andata avanti fino oltre la mezzanotte con l'approvazione del punto relativo alla chiusura della graduatoria approvata con deliberazione di giunta comunale 118-2011 inerente alla domanda di assegnazione delle aree della zona PIP primo stralcio funzionale esaurimento per scorrimento delle relative posizioni. Integrazione regolamento comunale per l'assegnazione e cessione delle aree inerenti alla gestione dell'area. Approvazione schema di convenzione per la concessione e regolamentazione della cessione di proprietà delle aree PIP. La seduta quindi è stata aggiornata al prossimo 26 luglio. Una nota tecnica a margine per quanto riguarda la diretta radiofonica, una diretta purtroppo non al top, non dovuta alle nostre strutture, bensì alla poca funzionalità della strumentazione in dotazione al Comune che non ha permesso una buona ricezione audio. Si spera che per la prossima seduta possano essere eliminati questi inconvenienti tecnici, anche perché sono decine le telefonate alla nostra redazione per segnalare questo disguido. Rosolini, passeggiata comunale cercasi. C'era una volta la passeggiata comunale a Rosolini, uno dei fiori all'occhiello della nostra città. Oggi purtroppo non è così, soprattutto il sabato e la domenica. Chi vuole fare una passeggiata tranquilla o scende al Verde a Valle o cambia città. Sono frequenti le segnalazioni alla nostra redazione attraverso le quali viene segnalata questa problematica e purtroppo dobbiamo constatare che hanno ragione, perché purtroppo è così. È realtà: tra la giungla di tavolini e tavolinette, sedie e divani, fare due passi lungo la passeggiata comunale, affacciarsi alla ringhiera per guardare il panorama antistante è impossibile. Per non parlare poi del breve tratto di strada adiacente, dove tra le macchine posteggiate e ancora tavoli e tavolinette diventa difficile passeggiare ad una semplice coppia. Ora, non abbiamo certamente nulla con gli esercizi commerciali, per carità, devono lavorare soprattutto in questo periodo estivo, ma sarebbe il caso che la posizione di tavoli e tavolinetti venga disciplinata e dove l'anarchia non regni sovrana, far prevalere il buonsenso sicuramente non fa male a nessuno. Rosolini, l'amministrazione comunale, di concerto con l'ufficio ecologia, ha predisposto un servizio di disinfezione, disinfestazione e deratizzazione del centro abitato. Dette operazioni si svolgeranno da lunedì 4 a mercoledì 7 luglio. I cittadini delle varie zone saranno tempestivamente avvertiti sia per quanto concerne la giornata che l'orario di esecuzione delle operazioni. Ed è tutto anche per questo appuntamento di oggi di RAM Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo nelle prossime edizioni.